Buonasera dall'Andrea.
Buonasera.
Siamo felicissimi di averti ancora qui a commentare i misteri del Rosario e stasera abbiamo scelto il primo mistero della luce, il battesimo del Signore, anche perché in Avvento è molto, molto spesso citato, perché uno dei protagonisti dell'Avvento è Giovanni Battista.
Proprio così.
Ecco, a te la parola, Don Andrea.
Grazie, Don Tino. Effettivamente hai ragione tu, anche... E il protagonista, uno dei protagonisti dell'Avvento è Giovanni Battista, e stavo pensando proprio preparando queste parole che proprio fin dall'inizio dell'Avvento, domenica prossima, seconda domenica, leggeremo qualcuna delle parole che anche lungo questa trasmissione io ricordo di Giovanni Battista, e poi anche nella terza domenica, e poi si conclude il tempo del Natale con la festa del battesimo di Gesù, per cui stavo pensando all'inizio e alla fine c'è un richiamo al battesimo di Gesù. È un po' come nella stessa vita del Signore, la vita pubblica inizia con il suo battesimo e poi alla fine, prima di salire al cielo, lui manda tutti i suoi apostoli a insegnare e a battezzare tutte le genti. Queste sono piccole riflessioni che ci aiutano a pensare quanto è centrale questo mistero, no? Quindi con la riflessione di questa sera comincio a parlare dei misteri della luce e mi veniva in mente che, ecco, rileggendo quello che Giovanni Paolo II scriveva in quella lettera apostolica che ha introdotto i misteri della luce nella recita del Rosario, e diceva: e in realtà tutto il mistero di Cristo è luce, egli è la luce del mondo, ma questa dimensione emerge particolarmente negli anni della vita pubblica, quando egli annuncia il Vangelo del Regno e lui, volendo indicare, indica i cinque misteri che noi ben conosciamo, e poi del battesimo diceva: è mistero di luce innanzitutto il battesimo al Giordano. Qui, mentre il Cristo scende, quale innocente che si fa peccato per noi, con riferimento all'espressione di San Paolo nella seconda ai Corinzi, nell'acqua del fiume, il cielo si apre e la voce del Padre lo proclama figlio diletto, mentre lo Spirito scende su di lui per investirlo della missione che lo attende. Ecco, Giovanni Paolo II con pochissime parole fa un quadro bellissimo di questo mistero che io cercherò adesso di illustrare poco a poco, come ho fatto le altre volte per gli altri misteri. Mi baso su quegli appunti che ho scritto nel mio libro Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, e poi li amplio un po', e sono fatti con un brano del Vangelo, una meditazione e una preghiera. E anche segnalo, per chi lo desiderasse, che è bellissimo, e io sicuramente lo citerò qualche volta, e il primo capitolo del libro Gesù di Nazareth di Benedetto XVI, che è proprio sul battesimo di Gesù, tutto quello che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice sul sacramento del battesimo, e poi le omelie che, per esempio, le ultime di Benedetto XVI, quando lui nella festa del battesimo del Signore amministra il battesimo, celebra il battesimo per i bambini nella Cappella Sistina, ecco lì in quei momenti, come accade che il mistero del battesimo di Gesù che noi riviviamo nella liturgia sia collegato col nostro battesimo, col battesimo di questi bambini, e noi tutti, io proporrei questo a chi in questo momento mi sta ascoltando, possiamo pensare al battesimo di Gesù, anche al nostro battesimo, anche se evidentemente avendolo ricevuto da bambini piccoli o neonati non ce lo ricordiamo, però l'abbiamo in mente, tante immagini di nostri parenti, i bambini, i figli, e i sacerdoti ricordano tutti i bambini a cui hanno dato il battesimo nel loro ministero. Allora io comincerei proprio da, come le altre volte ho fatto, come dire, sette inquadrature, sette immagini, sette scene, e per suddividere la materia della Sacra Scrittura. Io direi, la prima è, si sofferma su quello che Giovanni Battista sta dicendo ai suoi discepoli o a coloro che ha appena battezzato. Ecco, io ricordo agli ascoltatori che tutti e tre i Vangeli sinottici parlano di questo mistero della vita di Gesù, e anche San Giovanni in modo diverso lo cita. Io mi baso soprattutto sul Vangelo di Matteo e poi introdurrò una frase del Vangelo di Luca e una di Giovanni più avanti. Seguo quindi il racconto di San Matteo. Giovanni disse loro: io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco, io penso questo Vangelo lo leggeremo anche tra pochi giorni nella seconda domenica di Avvento, e noi sappiamo che questa figura di Giovanni è stata profetizzata da Isaia, e il Vangelo lo ricorda: preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lo stesso Vangelo dice che questo battesimo che Giovanni offre è un battesimo di conversione, chiama alla conversione interiore, a chiedere perdono dei peccati. E ci possiamo immaginare, l'abbiamo visto in molti film sulla vita di Gesù, questi peccatori e queste persone, tutte le persone, dice il Vangelo che tutti da Gerusalemme andavano a farsi battezzare da lui, e tutta la Giudea addirittura, dice il Vangelo di San Marco, andava a farsi battezzare da lui. Ecco, possiamo immaginarci tutti questi peccatori che fanno la fila e anche esplicitano, proprio confessano i loro peccati. Lui, Giovanni, profetizza però un altro battesimo, che è quello di Gesù, che è di altra natura. Lui dice queste due cose: Spirito Santo e fuoco. Quindi anche quei peccatori che dicevano i loro peccati e poi ricevevano l'acqua del Giordano sul loro capo e avevano un sincerissimo desiderio di conversione e si preparavano così ad ascoltare le parole di Gesù, però sono ancora consapevoli che il peccato rimane dentro di loro, che non è sufficiente, e allora hanno molta speranza nelle parole di Giovanni, il quale dice: guardate che verrà uno che vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco. E il fuoco gli dà proprio l'idea di qualcosa che dall'esterno purifica totalmente, brucia totalmente ciò che è marcio, ciò che non va più bene. E allora hanno questa speranza di un futuro battesimo che gli aiuterà a purificarsi totalmente dei peccati. E io, quando leggo queste parole di San Giovanni Battista che dà questa speranza ai peccatori, penso subito al mio battesimo, al nostro battesimo, a quelli che, tutti noi che abbiamo avuto la fortuna nella Chiesa di ricevere questo battesimo in Spirito Santo e fuoco, e che anche i sacerdoti, anche se non sono solo i sacerdoti che lo possono dare il battesimo, ma chiunque, addirittura il Catechismo lo ricorda, anche un non cristiano, un non battezzato può dare il battesimo, basta che voglia fare quello che fa la Chiesa, abbia la volontà di fare quello che fa la Chiesa, e in alcune situazioni molto estreme si può fare. Pensiamo alla meraviglia di grazia che abbiamo ricevuto, la rinascita in Cristo che è avvenuta in quel momento. Io nel mio libro scrivo queste parole: l'acqua santificata da Gesù nel suo battesimo una volta per tutte e benedetta dal sacerdote nella notte di Pasqua scende sul capo del catecumeno o del bambino. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E in quel momento lo Spirito Santo, fuoco purificatore, brucia tutte le tracce del peccato originale e dei peccati personali per gli adulti, e per quella persona comincia una vita nuova, la vita dell'uomo nuovo, rinato in Cristo e nella sua grazia. Veramente per il battezzato tutte le cose di prima sono passate. Nel battesimo siamo diventati figli di Dio in Cristo e per questo anche figli di Maria. E concluderei suggerisco una preghiera per concludere questa decina del rosario. O Dio, che hai mandato Giovanni a preparare la strada a Gesù con il suo battesimo di conversione e le sue profezie, donaci di riscoprire ogni giorno la grazia immensa del nostro battesimo, che ci ha dato la possibilità di vivere in Cristo tutta la nostra vita, con la libertà della gloria dei figli di Dio. Ecco, questa mi piace molto, questa preghiera la faccio per me e la propongo a voi, quella di chiedere di ricordarci ogni giorno che siamo figli di Dio. E quando recitiamo il Padre Nostro, quando offriamo le lezioni della giornata, quando ci avviciniamo all'Eucaristia, quando c'è una difficoltà, quando c'è un problema, quando ci sembra che il Signore ci abbia abbandonato, quando ci sembra che non ascolti la nostra preghiera, quelli sono i momenti in cui ricordarci sono figlio di Dio. Non è un nostro merito, è un dono che abbiamo ricevuto, è una grazia, però dobbiamo ricordarla per ringraziare Dio. E la seconda, passo alla seconda scena. E ecco, dopo che Giovanni ha detto queste cose ai battezzanti che vanno in fila da lui, gente di Gerusalemme e della Giudea, ecco, San Matteo dice: allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E ecco, dicevamo prima che certo, da che cosa può nascere la sorpresa di Giovanni? Può nascere dal fatto che appunto era solo gente della Giudea che veniva da lui e non da così lontano dalla Galilea? Forse sì, però il Papa Benedetto XVI dice nel suo libro su Gesù di Nazareth: in realtà la grande sorpresa del Battista è proprio perché lui sa che appunto chi deve battezzare è proprio Gesù e lui è senza peccato, e questa è la grande sorpresa. E bene, allora ecco quello che io scrivo nel mio libro: quando Gesù o qualcuno dei suoi discepoli avrà raccontato a Maria l'episodio del suo battesimo, del battesimo di Gesù, lei alle parole di Giovanni, sentendo queste parole di Giovanni, avrà ricordato quelle di Elisabetta, sua parente: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Anche allora fu Gesù ad andare verso Giovanni e lo riempì di Spirito Santo nel seno della madre. Ora è Gesù che vuole essere battezzato, perché ognuno di noi nel venire battezzato possa incontrare Lui. Non avrebbe bisogno di alcun battesimo né di conversione, perché è senza peccato. Dice appunto il Papa Giovanni Paolo II: Cristo scende quale innocente che si fa peccato per noi nell'acqua del fiume. Mostra a Giovanni, Gesù, quello che sarà il cammino della Chiesa nei suoi sacramenti, che agiscono con la forza di Dio e non grazie a una superiore santità di chi li amministra, anche se noi sacerdoti, che abbiamo il compito di amministrare molti dei sacramenti, dobbiamo cercare di essere buoni, di essere santi, di combattere il peccato per essere sempre più degni di celebrare il mistero che celebriamo. Però la Chiesa ci dice, ci spiega e spiega a tutti i fedeli che l'efficacia di quel sacramento dipende dalla forza di Dio, dalla grazia di Dio e non tanto dalla santità di chi lo amministra. Ecco, io vedo in questa totale differenza tra Gesù e Giovanni, che Giovanni nota subito, qualcosa che può aiutare noi sacerdoti quando siamo chiamati, e capita spesso, ad aiutare e anche ad orientare, a consigliare, a santificare con la grazia che esce dalle nostre mani, dalle nostre labbra, per forza di Dio, per la grazia di Cristo, ecco, persone più bravi di noi, più buone di noi, più sante di noi, più preparate di noi, eccetera, più vicine a Dio. Allora in quel momento dobbiamo fare un atto di umiltà e dare questo dono che il Signore ha affidato alle nostre cure. Mostra a noi che il cammino di identificazione con Cristo comincia con il battesimo. O Dio, Padre Onnipotente, che hai decretato che tuo figlio Gesù percorresse tutta intera, fin dal battesimo, la strada tracciata per la salvezza di ciascuno di noi, concedici di guardare con spirito di fede e di seguire con fedeltà il cammino aperto da Gesù e che la Chiesa ci insegna. Cioè io vedo, riflettendo su questo mistero del battesimo di Gesù, vedo che Gesù, anche in questo vediamo che ha voluto percorrere tutto il nostro cammino. Evidentemente per lui il battesimo non è, con Giovanni non è uguale a quello che noi facciamo e con lui che ci battezza attraverso il suo ministro, no? Però ha voluto fare tutto il cammino, ha voluto passare dal battesimo e anche concludere la sua vita con la morte e poi con la resurrezione, per incoraggiarci, per segnalarci la strada, per non lasciarci all'oscuro. E in effetti proprio anche in questo Cristo è uguale a noi in tutto tranne che nel peccato. E il terzo, passiamo al terzo quadro, quando è la risposta di Gesù a Giovanni, che pure è molto bella, anche se misteriosa, ma ci può dire tanto. E Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E ecco, il Papa dice, Benedetto XVI, nel suo libro su Gesù, dice: lui entra nella grigia moltitudine dei peccatori in attesa sulla riva del Giordano. E come poteva fare Gesù? Di quel battesimo faceva parte la confessione, anche i cristiani si saranno interrogati su ciò. Ecco il problema. Sicuramente il Vangelo non dice che Gesù chiede perdono, è impossibile, e dice invece però questa risposta misteriosa: lascia fare per ora. Forse quel per ora si riferisce al compimento di quello che sta avvenendo in quel momento lì, con un anticipo della morte in croce e della resurrezione. Lo capiremo più avanti, lo capiranno i suoi discepoli più avanti, la Chiesa capirà più avanti. Però è molto bello quello che Benedetto XVI dice, mi ha colpito molto, dice che Gesù si rende così solidale con noi peccatori e si mette a fare la fila con noi. Pensiamo, a me capita quando devo fare la fila per qualche commissione, si prende il biglietto a volte, no? E si fa la fila per comprare qualcosa o per fare una visita medica, e a volte ci innervosiamo un po' perché abbiamo molto da fare, e pensiamo che Gesù ha fatto la fila, però una fila diversa, una fila di peccatori che andavano a confessare i loro peccati. Questo ci può dare molto conforto, molta consolazione. Quando ci sentiamo abbattuti per i nostri peccati, andiamo da Lui, è Lui che ci tira su, è Lui che ci prende per mano e ci solleva, come ha sollevato la figlia di Gairo e le ha ridato la vita, come ha preso per mano Pietro che stava per affogare nel lago, per i flutti, quando come ha preso per mano quel ragazzo indemoniato che sembrava morto e l'ha tirato su. Ecco, così fa Gesù per noi, però noi andiamo da Lui senza paura, perché Lui si è fatto peccato, Lui si è identificato con i peccatori pur non avendo peccato. Da Lui possiamo avere tutta la comprensione e poi la forza, lo slancio, come dice all'adultera: non peccare più, alla donna peccatrice: non peccare più, va e non peccare più, neanche ti condanno, va e non peccare più. Il Papa dice anche un'altra frase molto bella: è il vero Giona che aveva detto ai marinai: prendetemi e gettatemi in mare. E Giona, per salvare tutti quelli che stavano per perire sulla nave, dice: no, sono io il colpevole, gettatemi in mare, e tutta la tempesta si placa. E questa è figura di Gesù che entra nel Giordano. Il significato di questo gesto effettivamente noi lo capiremo sulla croce. Il battesimo è l'accettazione della morte per i peccati dell'umanità. Ecco perché, spiega il Papa, poi Gesù parla della sua morte come di un battesimo, che a volte si può non capire lungo il Vangelo. Devo essere battezzato con un battesimo. E dice anche il Papa che la voce dal cielo, poi la vedremo più avanti, è un anticipo della resurrezione. Io penso anche che queste parole di Gesù che dice lascia fare per ora, e allora Giovanni che lo lascia fare, e possiamo anche riceverlo come un suggerimento, ecco, di lasciar fare il Signore nella nostra anima, lasciar fare a Lui. È Lui che ci può migliorare, lui che ci può santificare, lasciamo che agisca lui, e per questo andiamo a leggere la sua parola, andiamo alla preghiera, andiamo a ricevere il nutrimento della grazia nei sacramenti, della confessione, dell'Eucaristia. Lasciamo fare a Dio, lasciamo anche a lui i tempi che conosce lui, anche della nostra stessa santificazione e di quella degli altri, i tempi della salvezza, i tempi della storia, e poi lasciamoci aiutare da lui, così come possiamo anche lasciarci aiutare da coloro che a nome suo ci vogliono aiutare, ci vogliono dare un consiglio adeguato, lasciare operare Dio in noi e anche attraverso di noi. Quando noi ci attiviamo, quando noi diamo un consiglio, quando noi chiamiamo un amico, quando noi apriamo un dialogo con qualcuno che ha bisogno della parola di Dio, stiamo lasciando che Dio operi, che faccia anche una guarigione, un miracolo spirituale attraverso di noi. E anche quando noi offriamo opportunamente, con la dovuta preparazione, i sacramenti a coloro che li chiedono. Io penso che anche la Chiesa, quando battezza, sta compiendo ogni giustizia, sta compiendo quello che Dio si aspetta, sta compiendo il desiderio di Dio. E allora chi, per esempio, pensa ai genitori che hanno bambini piccoli, io li incoraggio a farsi vivi con il parroco, a seguire quei corsi che vengono loro offerti in parrocchia o dovunque siano offerti in modo adeguato. È un'occasione meravigliosa anche per loro, per riscoprire il valore del proprio battesimo. Io ho sentito tante volte di genitori che anche sono tornati alla fede praticata, vissuta, grazie allo stupore, alla meraviglia, alla sorpresa di quello che avveniva nel battesimo del proprio figlio. Non devono avere paura, genitori, non abbiate paura, non abbiate timore, così come avete donato la vita, avete fatto molto bene questo dono meraviglioso di Dio, avete donato la vita attraverso il vostro amore, senza chiedere prima, perché non era possibile consultare il vostro figlio prima che potesse essere concepito, avevate fiducia nella vita, quindi l'avete donata, avevate amore per la vita, l'avete donata, così donategli la vita di Cristo, la vita della grazia, la vita soprannaturale. Gesù, ecco questo scrivo nel mio libro, è venuto tra noi per farsi annoverare tra i peccatori e così offrirsi come agnello pasquale che toglie il peccato del mondo, che espia e risana i peccati di ogni uomo. Facendosi battezzare da Giovanni, realizza il disegno del Padre, compie ciò che è giusto e santo. Quando la Chiesa offre il battesimo al catecumeno che lo chiede consapevolmente o ai bambini con la fede dei genitori e della Chiesa, dona loro il dono della pienezza della fede e la via della salvezza. Possiamo dire che adempie ogni giustizia. O Dio Padre, che nel tuo desiderio universale di salvezza hai scelto la strada dei sacramenti che proseguono nella storia l'azione umana e divina del tuo figlio Gesù, donaci di cercarli con fede e di celebrarli con gioia soprannaturale. E qui si apre la quarta, il quarto quadro, la quarta scena. Si aprirono i cieli, e appena battezzato Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui, ed ecco una voce del cielo che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. E com'è contento il Dio Padre dell'obbedienza del figlio, com'è contento di vedere l'anticipo di quello che accadrà quando lui si offrirà per la nostra salvezza sulla croce e quando riavrà la vita nella resurrezione. Possiamo pensare che sia contento che la vita di suo figlio passi dentro di noi con il nostro battesimo. Io scrivevo così: si aprono i cieli, che sono immagine della casa di Dio, il luogo della sua intimità. Possiamo pensare che con il battesimo per l'uomo si è aperta la strada per accedere al cielo, il cammino per entrare nell'intimità di Dio, per entrare nella sua casa, per entrare a cenare con Lui. È Dio che ha trovato in Gesù finalmente un cuore nel quale abitare pienamente, una creatura secondo il suo desiderio, una rivelazione vivente di chi è l'uomo secondo Dio. E il Signore Dio Padre ci dice: guardate Gesù che è l'uomo come io lo voglio, no? come io l'avevo pensato fin dall'inizio. In lui Dio abita pienamente, però la cosa che ci consola e ci sorprende e ci fa capire quanto è grande la dignità della nostra vocazione cristiana è che Gesù Cristo abita in noi, con il battesimo viene ad abitare in noi, tutta la Trinità viene ad abitare in noi, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e dentro l'anima del bambino appena nato o dell'adulto che riceve il battesimo, di tutti noi, che quando abbiamo la vita della grazia in noi, avvengono le relazioni d'amore della Trinità, Dio Padre genera eternamente il Figlio dentro di noi, e il Figlio è generato eternamente e tra loro c'è un amore infinito che è lo Spirito Santo. Tutto questo accade dentro di noi, diventiamo la casa di Dio, diventiamo il tempio dello Spirito Santo, il tempio della Trinità, e per noi si sono aperte le strade del cielo. Con il battesimo siamo chiamati a vivere la vita di Gesù sulla terra, e così nel nostro camminare, mi ricordo, e il San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, diceva dobbiamo camminare sulla terra con i piedi ben piantati sulla terra, come a dire, ecco, con molto realismo, con molto amore per il mondo, con molta concretezza, con molta senso umano delle cose, con molte virtù umane, però allo stesso tempo abbiamo la nostra conversazione nei cieli, avere la testa in cielo, non intendendo la distrazione, ma la presenza di Dio, l'orientare a Dio le cose che facciamo ogni giorno, e quindi Lui è presente in noi. D'altra parte Gesù ci ha promesso che verrà ad abitare in noi anche con l'Eucaristia. E ricordo una preghiera che ho letto qualche giorno fa di San José María, che chiedeva a Gesù di trovare nel suo cuore la nostra dimora e Lui trovare nel nostro la sua. È come uno scambio di abitazione, no? Nella nostra vita di ogni giorno, nel bel mezzo della strada, nel compiere le nostre attività di ogni giorno. E mi viene in mente che fra pochi giorni sarà la festa della Madonna di Loreto, allora mi viene in mente quella santa casa tutta avvolta dal santuario, è un pezzetto di terra qualunque, no? Che poi è diventata la Terra Santa, ma ci dice che qualunque pezzetto di terra della nostra terra, degli uomini, può diventare una strada verso il cielo, anzi una strada in cui il cielo è già presente, lì a Loreto, in quella casetta che è diventata cappellina, c'è scritto «Hic verbum caro factum est», qui il verbo di Dio si è fatto carne, è diventato un bambino, è nato nel seno di Maria, in queste quattro pareti povere. Allora noi possiamo pensare che da allora abbiamo potuto cominciare a parlare con Dio, come a guardare Dio, come guardiamo un bambino, a cullarlo e a coccolarlo e a, insomma, ad avere fiducia in Lui, una conversazione semplice da figli, siamo diventati figli nel battesimo. E il fatto che tutti i battezzati, senza esclusione, tutti, sono chiamati a questa vita intima con Dio, che è un altro modo di dire chiamati alla santità, è diventato il cuore del messaggio del Concilio Vaticano II, che quest'anno noi ricordiamo dopo 50 anni, l'ha detto Paolo VI, l'ha detto Giovanni Paolo II, l'ha ricordato Benedetto XVI, è una verità bellissima che è sempre stata presente nel Vangelo, ma che adesso è più chiara. Dobbiamo però cercare di rendere la vita vissuta con l'aiuto di Maria. E allora, al termine di una decina in cui meditiamo il mistero del battesimo di Gesù, che ci aiuta tutte le volte che lo contempliamo nel rosario a pensare che veramente siamo figli nel Figlio, possiamo pregare così: o Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo Figlio Gesù hai restaurato l'immagine dell'umanità caduta nel peccato, fa che nel considerare il mistero del suo battesimo ci ricordiamo che nel nostro battesimo siamo stati innestati nella sua vita. E a questo punto la scena del battesimo secondo Matteo è conclusa, però io ho pensato di riprendere la testimonianza di Giovanni Battista riportata dal Vangelo di San Giovanni per la quinta scheda. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e testimoniato che questo è il Figlio di Dio. È molto bello vedere come il Padre, Dio Padre, parla a Giovanni e gli svela, lo aiuta a riconoscere Cristo, come già fece quando era nel seno di Elisabetta, no? Dio Padre aiuta Giovanni a riconoscere Cristo e tutti noi, in questo senso Giovanni è precursore di tutti noi, perché tutti i cristiani sono chiamati a riconoscere Cristo, a portarlo, ad indicarlo agli altri, a essere poi cristofori, non solo cristiani, ma portatori di Cristo, a farlo vedere, a indicarlo, come lui lo indica ai primi discepoli di Gesù: guardate che quello è l'agnello di Dio. Così dobbiamo fare tutti noi cristiani, tutti noi nel battesimo abbiamo la grazia del Signore Gesù per essere non solo cristiani noi, ma per indicare Cristo agli altri, a essere apostoli del Signore. E dobbiamo vederlo, dobbiamo anche vedere questo essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, attraverso il battesimo, anche nei nostri fratelli cristiani. E sarebbe forse un aiuto a vivere la carità con loro, a vedere Cristo in loro, e vedere, che lo dobbiamo chiedere perché è solo nella fede che possiamo vedere questo, a volte lo si nota nella santità della loro vita, però vedere, chiediamo al Signore e alla Madonna di darci questo dono, di vedere in loro il carattere del battesimo che non si perde più, anche quando lo si è un po' sfigurato con il peccato, però il carattere rimane e sono sempre capaci di ritrovare la fede, ritrovare la speranza, la carità, e quindi noi non dobbiamo mai perdere la speranza per un nostro fratello, una nostra sorella che è lontana dalla fede. In questo anno della fede possiamo chiedere al Signore per loro il dono della fede e proporre la parola di Dio e invitarli a mettersi in fila per il perdono dei peccati adesso per prepararsi al Natale, invitarli a venire con noi in riva al Giordano per il perdono dei peccati, che per noi è il confessionale. O Dio onnipotente, che hai voluto salvarci rendendoci figli tuoi attraverso la grazia del tuo Figlio Gesù, concedi a noi che meditiamo questo mistero di renderci sempre più consapevoli del nostro essere diventati cristiani, cioè di Cristo, per il battesimo ricevuto, e di vivere secondo questo immenso dono. E siccome ecco, per il la sesta scena, io ho ripreso una cosa che ho già citato prima, però da parte del Vangelo di San Luca, cioè la voce del cielo che dice in questo caso: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ho voluto rimetterla in evidenza perché penso e ho il conforto delle parole del Papa Benedetto XVI nell'Angelus della festa del battesimo di Gesù del 2009, che lui, dopo aver dato il battesimo a 13 bambini neonati, nell'Angelus riprende queste parole: tu sei il Figlio mio, l'amato. E la relazione filiale con Dio, diceva lui, no? E poi diceva: ecco la stupenda realtà, la persona umana mediante il battesimo viene innestata nella relazione unica e singolare di Gesù con il Padre, così che le parole risuonate dal cielo sul Figlio unigenito diventano vere per ogni uomo e ogni donna che rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu sei il Figlio mio, l'amato. È bellissimo, cioè il Papa dice a ciascuno di noi: dobbiamo pensare che Dio Padre dice a noi queste parole perché abbiamo ricevuto il battesimo, non perché siamo bravi e facciamo tutte le cose bene. Tu sei il Figlio mio, l'amato, perché nel battesimo ci ha configurati con Cristo, quindi vede in noi i lineamenti del suo Figlio unigenito. E infatti il Papa diceva: cari amici, quanto è grande il dono del battesimo. Se ce ne rendessimo pienamente conto, la nostra vita diventerebbe un grazie continuo. Quale gioia per i genitori cristiani che hanno visto sbocciare dal loro amore una nuova creatura, portarla al fonte battesimale e vederla rinascere dal grembo della Chiesa, per una vita che non avrà mai fine. Dono, gioia, ma anche responsabilità. I genitori, insieme con i padrini, devono educare i figli secondo il Vangelo. Mi ricordo, a proposito della gioia, della festa, della grandezza del battesimo, che Giovanni Paolo II a un certo punto consigliò ai giovani di non festeggiare solo il compleanno, non festeggiare solo l'onomastico, ma festeggiare anche il giorno del battesimo. È bello, no? Aggiungere una festa alla nostra vita cristiana. Io penso che ecco, dobbiamo coltivare questa verità che siamo figli di Dio amati, dobbiamo sentire queste parole di Dio dette a noi sempre, con questo sguardo paterno pieno di fiducia. Io scrivevo, nel battesimo riceviamo una somiglianza con Gesù Cristo, il carattere di cristiani, per il quale il Padre, guardandoci, scorge in noi l'immagine e la presenza del suo figlio Gesù e dice di ciascuno di noi: tu sei il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, tu sei mio figlio. Il ricordo di questa affermazione divina ci porterà a curare in noi la presenza del figlio e a evitare il peccato che lo offende e lo allontana e che sfigura in noi il suo volto, ci spingerà a coltivare la sua conoscenza e la sua amicizia. O Padre, che hai presentato a noi il tuo figlio Gesù nel suo battesimo come il tuo figlio prediletto nel quale ti sei compiaciuto, fa che, aiutati da Maria, contempliamo sempre la sua persona e il suo volto per crescere nella nostra identificazione con lui. E l'ultimissima scena, e con questa concludo, e la prendo, forse anche questa può essere meditata per approfondire il mistero del battesimo. Subito dopo il battesimo, perlomeno così narra il Vangelo di Matteo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E a me colpisce molto questa successione immediata. Lo stesso Spirito che è sceso su Gesù nel battesimo lo conduce nel deserto perché sia tentato dal diavolo. Cioè, anche questo fa parte del disegno misterioso della giustizia di Dio, cioè ciò che Dio prevede, no? E d'altra parte nella Bibbia leggiamo: beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Dio non tenta nessuno, però permette la prova, la tentazione, la difficoltà, perché sa che così cresciamo, che manifestiamo la solidità della nostra fede e del nostro amore. E quindi noi sappiamo, noi cristiani sappiamo, che il battesimo ricevuto e confermato dalla cresima ci dà le armi per combattere la tentazione, per combattere il peccato e vincere. E Gesù, che ha vinto per noi, combatte con noi. E io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Così, ancora una volta, il nostro Padre Dio può guardarci e dire: tu sei il mio figlio amato, nel quale mi sono compiaciuto. Io penso che anche ai cristiani che sono in un momento di prova, di tentazione, occorre ricordarci: andiamo, il battesimo ci porta a fare il secondo battesimo, che è la confessione, ci porta alla pienezza della vita cristiana, che è l'Eucaristia. E queste forze che ci danno i sacramenti sono molto importanti per la nostra lotta contro il peccato, o per la nostra speranza anche nei momenti di oscurità. Dio è con noi, ha fatto il nostro cammino, noi siamo in Lui, inseriti nella sua vita con il battesimo. E io mi ricordo quando ero a Verona, nel 1988, arrivò Giovanni Paolo II nell'arena di Verona a parlare ai giovani, era la domenica dopo Pasqua, e disse, parlando a braccio: io ho avuto a volte esperienza di parlare con scienziati, con persone che avevano problemi con la fede, e poi andavano alla confessione, andavano all'Eucaristia e tutto era risolto. E secondo me questa è un'esperienza che ho sentito raccontare anche da altri. Anche San José Maria diceva: a volte persone che avevano difficoltà con la fede, lui li incoraggiava a chiedere l'aiuto di Dio nella confessione e si rialzavano con la fede risplendente, no? Dopo che era stata offuscata dal peccato, perché la fede noi l'abbiamo ricevuta col battesimo. A volte la polvere del cammino, le difficoltà della vita, le nostre debolezze la coprono, però la forza della grazia la fa ritornare luminosa e splendente. Quindi alla fine di questo terzo commento, di questo settimo quadro, scrivevo questa preghiera: o Dio, che hai permesso che il tuo figlio Gesù, dopo il battesimo, fosse tentato dal diavolo nel deserto, concedi a noi che desideriamo vivere la sua stessa vita di non scoraggiarci di fronte alle tentazioni di Satana, ma di sconfiggerle con le armi della luce, essendo sempre fedeli a te, per Cristo nostro Signore.
Benissimo, è stato bellissimo, caro Don Andrea, ci fai capire sempre meglio come sia importante il Santo Rosario, ma come sia anche importante meditare i misteri del Santo Rosario.
Eh sì, infatti. infatti, se li meditiamo poi anche la decina del rosario diventa più
ricca. Ecco, dai gli estremi del libro.
Sì, allora il libro si intitola Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del rosario meditati, edizioni paoline.
Autore?
Autore Andrea Mardegan.
Benissimo, allora ci dai una bella benedizione per poter continuare in questo cammino del rosario e prepararci bene all'Immacolata e a Santo Natale.
Sì, effettivamente sì, vi benedico con la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per l'intercessione di Santa Maria, che tutti viviamo un buon avvento, una santa festa dell'Immacolata, un Santo Natale.